Il Minotauro. Nell'antica città di Trezene viveva, molto ma molto tempo fa, un fanciullo per nome Teseo, il quale era figlio della figlia del saggio re Pitteo, sovrano del paese. Il ragazzo venne educato nel palazzo reale e, poiché era d'ingegno vivace, non poté fare a meno di trarre profitto dagli insegnamenti del nonno. La mamma sua si chiamava Etra. Il padre, Teseo, non lo aveva mai conosciuto, ma fino dalla più tenera età la mamma soleva condurlo in un bosco dove si mettevano a sedere sopra una balza affondata nel suolo tutta coperta di muschio. Ivi ella parlava al bambino del padre, gli diceva che si chiamava Egeo, che era un gran re che governava l'Attica, che dimorava in Atene, la città più famosa del mondo. Al fanciullo piaceva di sentir parlare del re Egeo, e spesso domandava alla mamma perché non veniva a vivere insieme con loro a Trezene. «Ah, figlio mio caro», rispondeva Etra sospirando, «un monarca deve pensare al suo popolo. I sudditi fanno per lui le veci della famiglia, e di rado un re può aver tempo di amare i propri figli come gli altri genitori. Il tuo babbo non potrà mai lasciare il regno per venire a stare con te, bambino mio». «Mamma cara», diceva il ragazzo, «perché non posso andare io nella famosa città di Atene e dire al re Egeo che sono suo figlio?» «Questo potrà essere in seguito», rispondeva Etra. «Abbi pazienza e vedrai. Ancora non sei abbastanza grande né forte per mettere in esecuzione un tale progetto». «E quando sarò grande e forte?» insisteva Teseo. «Sei ancora un ragazzo», replicava la madre. «Guarda se ti riesce di alzare questo masso su cui siamo a sedere». L'omino aveva una grande fiducia nella sua forza e, abbrancando le rozze protuberanze della roccia, la tirava tutta posta e si affaticava, rimanendo quasi senza fiato, ma senza poter smuovere la pietra pesante che sembrava abbarbicata al suolo. Non fa meraviglia che fosse così, poiché solamente un uomo robustissimo avrebbe avuto la forza di sollevare il macigno. La madre, con un mesto sorriso sulle labbra e negli occhi, osservava gli sforzi zelanti e meschini del fanciullo, dispiacente di vederlo già così bramoso di cominciare le avventure nel mondo. «Intendi bene, mio caro Teseo», essa diceva, «tu devi avere molta più forza di quella che hai ora, prima di poter andare ad Atene e dire al re Egeo che sei figlio suo. Quando potrai sollevare questo masso e mi farai vedere che cosa c'è nascosto sotto, ti darò il permesso di partire. Te lo prometto». Dopo questi discorsi, spesse volte Teseo domandava alla madre se era giunto il momento di andare ad Atene, e la madre sempre indicava la roccia, dicendogli che per molti anni ancora non avrebbe potuto muoverla. E sempre, sempre, il ragazzo dalle guance rose, dalla testa ricciuta, tirava e sforzava l'enorme masso di pietra, tentando di fare, giovane com'era, ciò che un gigante non sarebbe stato in grado di compiere senza servirsi di tutte e due le mani insieme. E la rupe sembrava affondasse più giù nel terreno. Il muschio cresceva più fitto e più fitto, finché non apparve alla vista che un soffice sedile d'erba, con poche prominenze grigie di granito sporgenti qua e là dal macigno cosparso nell'autunno di foglie scure che cadevano dagli alberi soprastanti. Alla base crescevano felci e fiori selvatici che si arrampicavano sulla superficie della roccia, la quale sembrava addirittura attaccata alla terra. Ma per quanto difficile paresse la cosa, Teseo, diventando ogni giorno più vigoroso, pensava che il momento in cui egli potrebbe vincere quell'immenso blocco di pietra non tarderebbe a venire. «Mamma, mi pare che si sia smosso!» gridò un giorno dopo uno dei soliti tentativi. «La terra intorno ha scricchiolato!» «No, no, bambino mio!» rispose pronta la madre. «Non è possibile che tu lo abbia smosso! Sei ancora troppo giovane!» E sebbene il giovinetto mostrasse il luogo dove lo stelo di un fiore era stato portato via dalla radice per il movimento della roccia, Etra non volle persuadersi e sospirava ed era inquieta, poiché certo cominciava a comprendere che il figlio non era più un bambino e che ben presto avrebbe dovuto mandarlo incontro ai pericoli e agli affanni del mondo. Non era passato un anno che la madre e il figlio sedevano di nuovo sopra la pietra ricoperta di muschio. Etra aveva ripetuto un'altra volta ancora la storia di Egeo e diceva con quanta contentezza il re avrebbe ricevuto il figlio nel suo splendido palazzo e come avrebbe presentato ai cortigiani e al popolo l'erede dei suoi domini. Gli occhi del giovinetto brillavano di entusiasmo e a stento egli poteva stare quieto ad ascoltare la madre. «Mamma cara!» esclamò. «Non mi sono mai sentito così forte come ora. Non sono più un bambino, né un ragazzo, né un giovinetto. Mi sento un uomo. È tempo di vedere se posso muovere la pietra».
«Ah, Teseo mio!» replicò la madre. «Ancora no, ancora no!»
«Sì, madre mia!» disse il giovane risoluto. «È venuto il momento!» E si pose seriamente al lavoro. Egli vi si accaniva. Con forza virile e con risolutezza mise in opera tutto il suo coraggio. Egli lottava con la pietra enorme e grave come se fosse stata un nemico vitale. Ansava, si sforzava a sollevare il masso. Era deciso a riuscire o a morire sulla roccia, che sarebbe stata il suo monumento sepolcrale. Etra lo guardava congiungendo le mani con orgoglio di madre, ma anche con angoscia di madre. La roccia immensa si era mossa. Sì, si era sollevata dal letto di muschio e di terra, sradicando arbusti e fiori, e giaceva perlato. Teseo aveva vinto. Mentre riprendeva fiato, guardò contento la madre, che gli sorrise con gli occhi pieni di lacrime. «Sì, Teseo», disse, «è venuto il momento in cui tu non devi più a lungo rimanere al mio fianco. Guarda ciò che il re Egeo, il tuo augusto padre, ti ha lasciato sotto la pietra, quando l'alzò con le braccia poderose, collocando la cosa nel luogo dal quale tu hai tolto ora il masso». Teseo guardò e vide che la roccia era stata messa sopra una lastra che aveva nell'interno una cavità, cosicché rassomigliava quasi a una cassa o a un forziere rozzo di cui il masso superiore aveva servito da coperchio. Dentro la cavità erano una spada con l'elsa d'oro e un paio di sandali. «Questa era la spada di tuo padre», disse Etra, «e questi erano i suoi sandali. Quando egli partì per essere il re d'Atene, mi ordinò di trattarti come un fanciullo finché tu non avessi dato prova di essere un uomo alzando questa pietra pesante. Ora che hai compiuto il lavoro, devi metterti i sandali per seguire le orme di tuo padre e cingerti la spada al fianco per combattere i giganti e i draghi, come fece il re Egeo nella sua giovinezza».
«Partirò per Atene oggi stesso!» gridò Teseo.
Ma la madre lo persuase a rimanere ancora un giorno o due, finché avesse preparato le cose necessarie per il viaggio. Quando il nonno, il saggio re Pitteo, sentì che Teseo intendeva di recarsi alla corte del padre, lo consigliò di andare per mare e di imbarcarsi in una nave che lo avrebbe portato fino ad Atene, senza correre rischi e senza stancarsi. «Le strade di terra sono piene di pericoli», disse il re venerabile, «e sono infestate da mostri e da assassini. Non è prudenza che un giovinetto come Teseo faccia solo un viaggio così pericoloso. No, no, che vada per mare!» Ma allorché Teseo udì di assassini e di mostri, si fece tutto orecchi e non ebbe altro desiderio che prendere la strada dove avrebbe potuto incontrarli. Perciò il terzo giorno disse addio al nonno, ringraziandolo per le cure che aveva avute per lui, e dopo aver abbracciato la madre, partì, lasciandola con la faccia lacrimosa. Per dire il vero, neanche i suoi occhi erano asciutti, ma egli lasciò che il sole e il vento gli tergessero le lacrime e andò avanti fieramente, trastullandosi con l'elsa dorata della spada e facendo passi virili nei sandali del padre. Troppo ci vorrebbe a narrare tutte le avventure che seppe affrontare Teseo durante il viaggio. Basterà dire che liberò dai ladri di cui il re Pitteo aveva tanta paura il paese che attraversava. Uno di essi, un certo Procuste, era un mostro di cattiveria, il quale si prendeva orribile giuoco della povera gente che per mala sorte gli capitava tra le mani. Nella caverna che abitava aveva un letto dove, col pretesto dell'ospitalità, invitava i pellegrini a riposare. Ma se per disgrazia quei miseri erano più corti del letto, lo scellerato li allungava a viva forza e se erano più lunghi, egli spiccava loro la testa e i piedi, ridendo a crepapelle come se facesse uno scherzo da nulla. Perciò i viaggiatori, anche se si sentivano stanchi morti, non volevano andar mai a dormire nel letto di Procuste.